Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. La meditazione di questa settimana, cari amici, riguarda noi tutti cristiani e riguarda soprattutto la vita di un uomo, la vita di un cristiano come la vita di un qualsiasi altro essere umano. Considerare questo tema della vita, perché innanzitutto chi vuole vivere cristianamente deve avere della vita un concetto e anche deve darle un valore che può essere molto diverso da quello che gli si dà comunemente nel mondo, nella nostra società, nella nostra epoca, ecco, in questa parte della storia dell'umanità che poi è simile a quella che l'hanno preceduta, cioè viviamo in un'epoca nella quale la vita umana sembra avere poco valore. Allora il cristiano non può omologarsi a questo principio. Perché è facile dire che nell'ordinamento delle leggi dell'Italia, come negli ordinamenti internazionali degli altri paesi, l'omicidio, per esempio, è considerato come qualcosa di penalmente rilevante, cioè è un delitto, è qualcosa che viene punito. Questo in tutti gli ordinamenti, poi si distingue ci sono dei paesi nei quali vige ancora la pena di morte, per esempio, quando c'è nell'ordinamento questa possibilità di comminare come pena la pena capitale, un essere umano viene ucciso. E questo in maniera del tutto legale. Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico. Bene, questo concetto che abbiamo della vita, però, viene sconfessato, questo fatto di ritenere l'omicidio un reato penale, viene sconfessato, per esempio, da un altro articolo di legge, che permette l'aborto, cioè che permette tranquillamente l'uccisione di un bambino. Cominciamo da questo, cari amici, no? Perché bisogna chiarirci bene le idee di come stanno veramente le cose, no? Ecco perché poi la legge di Dio diventa spesso incompatibile, se non addirittura antitetica, alla legge umana. Consideriamo un bambino concepito, quindi che sia avvenuto quello che noi chiamiamo l'unione di due zigoti, di due cellule che sono quelle del papà e quello della mamma, che si uniscono e danno vita a un nuovo essere umano. Bene, noi sappiamo che all'atto del concepimento, da un punto di vista spirituale, avviene qualcosa di meraviglioso. Dio crea un'anima, o se non la crea in quel momento, la inserisce, la applica a questo corpicino appena concepito. Quindi nel momento del concepimento c'è tutto l'essere umano. Questo lo possiamo sapere con certezza, perché, tanto per dire, dopo il concepimento, dopo anche qualche ora, ma anche qualche giorno, insomma, dopo il concepimento, il bambino è effettivamente un grumo di cellule, è un embrione, ma dal momento del concepimento alla morte fisica di questo bambino, quando sarà, si spera, quando sia grande, adulto, addirittura vecchio, non c'è niente di qualitativamente diverso. Che significa? Significa che dopo il concepimento c'è una proliferazione interna che fa rimanere i biologi, i genetisti, insomma, meravigliati perché sotto l'azione di forze che noi non comprendiamo, questo lo voglio dire, perché molti credono che la scienza abbia chiarito il mistero della vita, ma non è così. Abbiamo intravisto i meccanismi anche a un livello piuttosto macroscopico, ma non sappiamo spiegarci né la differenza tra materia animata e materia inanimata. Ma soprattutto quello che lascia stupefatti, coloro che osservano la crescita di questo embrione è che sotto l'azione di forze che noi non comprendiamo bene come agiscono, dal patrimonio genetico del papà e della mamma, con un meccanismo che è chiarito come meccanismo, ma come avvenga non lo sappiamo bene, inizia a crescere un nuovo essere umano. Quindi, da una cellula, unione dello zigote femminile con lo zigote maschile, ne vengono due, da due, quattro, da quattro, otto, da otto, 16, e in questa maniera qua, con una crescita esponenziale, che ha come base il numero 2, quindi 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4, 2, eccetera, eccetera, si formano a partire da poche cellule, quelle dell'embrione, che nelle varie fasi si chiama morula, eccetera. Da queste cellule che si suddividono, a un certo punto vengono costruiti in una maniera veramente inspiegabile, tutti gli organi del nostro meraviglioso corpo. E non c'è niente di qualitativamente diverso, cioè che possa far dire questo è un uomo, questo ancora non è un uomo, questo è già un uomo. No, non c'è niente di qualitativamente diverso dal momento del concepimento, che sì, è quello il discrimine, ma dopo il concepimento, fino alla morte, non c'è niente di qualitativamente diverso che accade nel nostro corpo. Anche noi che siamo adulti abbiamo delle cellule che si riproducono. Quindi tipicamente una cellula, per esempio, del sangue, una piastrina, per esempio, dura circa una settimana, dopodiché muore, però dà alla luce due cellule figlie e così via. Nel luogo dove vengono sintetizzate le varie cellule, per esempio del sangue, i globuli bianchi, i globuli rossi e così via. Quindi anche noi ci rinnoviamo continuamente, eppure siamo sempre noi stessi, eh? Questo è anche da dire. Perché molti pensano che noi siamo quello che siamo, come un computer, se è di una certa marca o se è di un'altra marca. In realtà noi cambiamo continuamente. Ecco, addirittura le nostre ossa hanno un ciclo per cui vengono rinnovate anche queste, non sono le stesse ossa, soprattutto va bene nell'adolescenza, durante la crescita, non sono le stesse ossa che noi abbiamo. Vengono rinnovate continuamente. Gli osteociti, cioè, nascono e muoiono in questa matrice che è l'osso, e noi siamo quello che siamo. Ma il nostro hardware, per dire così, non è mai lo stesso, anche da un giorno all'altro. E neanche il nostro cervello, se volete, per quanti neuroni abbiano una vita molto più lunga e hanno una biologia diversa da quella delle altre cellule, però anche il nostro cervello si dice che è dotato di una certa plasticità, cioè cambia, eppure noi rimaniamo noi stessi. Non diventiamo un altro, non cambiamo la nostra personalità. Questo per far capire che tutto quello che è la nostra coscienza non è legata al nostro corpo, nel senso che non dipende dall'hardware. Questo perché questa premessa un po' scientifica, perché ci serve? Perché questo fa diventare l'aborto un terribile omicidio, in quanto che non c'è nulla di qualitativamente diverso dal concepimento alla morte. Quindi sopprimere una vita di un giorno, come fa la pillola RU486 o insomma, questi che vengono chiamati, insomma, non sono anticoncezionali, sono proprio pillole abortive, ecco, oppure che si uccida un uomo a 90 anni, è esattamente la stessa cosa. Questo tanto per cominciare a sgombrare il campo da confusioni. Ora la domanda è molto impegnativa. Quanto vale la vita di un uomo? Quanto vale la vita di un uomo? Allora, ci sono tante cose che rendono le creature diverse da Dio. No. Noi sappiamo che Dio è Dio e la creazione è la creazione. Dio ha creato tutte le cose visibili e invisibili. A noi ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ora noi siamo finiti, Dio lo intuiamo, non lo possiamo capire, è infinito. Noi siamo limitati, Dio è onnipotente. Noi siamo mortali. Dio è immortale, quello che ci rende simile a Lui è non solo l'anima, la nostra parte spirituale, che è dotata di intelletto, di volontà libera e di sensitività, ma sappiamo che, essendosi incarnato, la seconda persona della Trinità ha acquistato dall'Immacolata anche un corpo, quindi siamo ancor più fatti a immagine e somiglianza di Dio. Oltre a essere però finiti mentre lui è infinito, oltre a essere limitati nell'intelletto mentre lui è onnisciente, mentre noi siamo vincolati allo spazio e al tempo, lui è ovunque, mentre noi siamo mortali, lui è immortale, una delle differenze alla quale spesso noi non pensiamo è questa. Noi riteniamo la nostra vita come qualcosa che ha un valore finito. Per il Signore, la vita dell'uomo ha un valore infinito. Quindi, cominciamo a rispondere alla nostra domanda che riguarda proprio la nostra vita spirituale, quindi non solo di consacrati, ma proprio di credenti, di cristiani. Noi diamo alla vita umana un valore finito, tant'è vero, cari amici, che barattiamo la vita di centinaia di giovani coinvolti in una guerra fratricida per un lembo di terra, per una provincia, per un tratto di nazione, di territorio nazionale. Si combattono guerre fratricide, come vediamo per esempio tra la Russia e l'Ucraina, che si contendono delle regioni, Donbass, eccetera, lo sentiamo nella cronaca, ma a che prezzo si contendono questa terra? A prezzo di innumerevoli vite umane. Questo vuol dire che noi riteniamo più prezioso un lembo di terra che la vita di migliaia di persone. Ecco, questa è la guerra. D'accordo? La vita di un bambino che viene abortito, noi pensiamo che valga nulla. che quel bambino sia come un capello, sia come un'unghietta, no? Un grumetto di cellule che non vale niente. E invece agli occhi di Dio, quella vita ha un valore infinito. Tant'è vero che per salvare l'umanità, Dio si è incarnato ed è diventato redentore della umanità. Perché poi noi siamo fatti di corpo e anima, per far sì che le nostre anime non vadano perdute, Dio stesso si è fatto uomo e si è assoggettato alla morte di croce. Questo, guardate, è qualcosa che il mondo non vuole comprendere, non che non comprende, ma non vuole comprenderlo. Allora, quando noi sentiamo dire anche autorevolmente, no? Che se noi respingiamo, per esempio, delle persone che vogliono entrare in Italia, se lo sanno ben loro perché, insomma, ma se noi li respingiamo, ecco, commettiamo un peccato grave, ecco, questo è quello che ha detto il Santo Padre, non mi permetto, naturalmente, di entrare nel merito di questa affermazione. Però dobbiamo ricordare che noi respingiamo alla porta i bambini. Nel momento in cui facciamo un aborto, noi rimandiamo al mittente, non permettiamo che arrivi sulla faccia della terra un bambino. Ecco. Quindi di respingimenti ce ne stanno tanti. Uno di questi respingimenti è l'aborto, che però sembra che noi non ce lo ricordiamo, cioè non ci ricordiamo che in Italia ci stanno centinaia di bambini respinti alla frontiera. Questo forse ci siamo un po' dimenticati. E forse è anche giusto dire che dovremmo curarci di più di questi respingimenti che costano sicuramente la vita a un povero nasciduro, rispetto a dei respingimenti che sono un peccato grave, dice il Papa, ma non comportano tante volte la morte di tutti, oppure la morte di qualcuno, di quelli che vengono respinti. Quindi, ci dobbiamo un po', dobbiamo avere, diciamo, una mente un po' più aperta in questo senso, nel senso che nella nostra società, e questo sembrerebbe non suscitare nessuno scalpore, non sentiamo quasi mai tuonare, ecco, anche dai pulpiti più elevati, contro il peccato mortale sicurissimo che è l'aborto, che è il respingimento di un bambino nella morte sicura. Non gli permettiamo di approdare al mondo, lo respingiamo. E mentre quelli che vengono sui barconi hanno la possibilità magari di cambiare rotta o di provarci un'altra volta, ecco, ai bambini noi non lasciamo questa possibilità, li uccidiamo e basta. E qui possiamo allora calcare la mano, no? Se il Papa ha detto che respingere diciamo, i naviganti, quelli che i profughi, eccetera. Respingere queste persone che vogliono entrare in Italia attraverso queste strade è un peccato grave, sarà molto più grave respingere un bambino indifeso che può neanche parlare, non può neanche difendersi da questo respingimento, da questo respingimento mortale. Immaginatevi se noi prendessimo a cannonate ogni barcone che si avvicina alle coste italiane, mandandolo a picco e uccidendo tutti gli occupanti del barcone. Facciamo conto, 100 persone su un gommone, Arriva una motovedetta italiana, spara pochi colpi di mitraglia, buca il gommone e muoiono 100 persone. Che succederebbe in Italia? Apriti cielo, no? Logicamente, così, peccato molto grave. Ma noi questo lo facciamo. Noi respingiamo non un gommone, non 100 persone che stanno su un gommone, noi respingiamo 100 e passa bambini al giorno che vengono abortiti nel silenzio. Ma guardate, è un silenzio apparente. È un silenzio apparente. Perché in realtà le anime di questi bambini, che conosceremo tutti nell'aldilà, anzi, fatti uomini, cosa che non sono riusciti a fare sulla terra, ma li vedremo adulti, si pensa, insomma, in cielo, ecco, punteranno il dito contro chi non gli ha permesso di nascere. E anche i sistemi anticoncezionali, ma voglio essere più preciso, i sistemi come la spirale, o le pillole del giorno dopo. Questi sono sistemi che comportano la vita, la morte di un essere vivente, già vivente. Quindi, la spirale, per esempio, è un sistema abortivo, non è un anticoncezionale. Ma guardiamo anche l'anticoncezionale, cari amici, che sicuramente non è moralmente equiparabile all'abortivo, no? Un anticoncezionale, cioè un sistema che impedisca l'unione dei gameti. Possiamo dire che dal punto di vista fisico non si è ucciso un essere vivente, già con la tua dignità di essere vivente, però andiamo contro la volontà di Dio che queste cose non le vuole. Cioè, se c'è qualcosa che lui ha creato che serve per la riproduzione umana, impedire che questa congiunzione avvenga comunque va contro la volontà di Dio. Adesso che cosa dobbiamo aggiungere? Dare, quindi, capire che per Dio la vita umana ha un valore infinito e, per esempio, andare a dare una spiegazione, perché noi siamo fatti, come dicevo, di corpo e di anima, abbiamo una parte materiale, una parte spirituale, e Dio non nasconde e non l'ha mai nascosto che per lui la vita dell'uomo ha un valore infinito. Cominciamo con il dire che se per esempio apriamo il profeta Isaia, no? Al capitolo 43, e leggiamo queste parole. Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Quindi vedete come in questo caso si riferiva a Giacobbe e Israele. Abbiamo letto due pezzettini di questo capitolo 43 di Isaia. Dio dice a Israele, dice a Giacobbe: tu per me sei prezioso. Io do nazioni per, come dice qua, do nazioni in cambio della tua vita. Quindi Dio, che è il padrone di tutto, pur di salvare, oppure no, di proteggere la vita di Israele, ma questo vale non solo per Israele e Giacobbe, ma per tutti noi, dà in cambio nazioni. Noi facciamo il contrario, capite? Vedete l'aberrazione del paradigma, del modo di pensare di questo mondo, no? Noi per una nazione, anzi addirittura per un lembo di una nazione, non diamo la vita di un uomo, ma di centinaia di uomini. Questo è il vero scandalo. Noi dovremmo dire, e qui arriva il difficile, no? Se tutti avessimo la stessa visione della vita umana, non ci sarebbero le guerre. Non ci sarebbero le guerre. Oltre a non esserci l'aborto, che è un crimine, potremmo dire, quasi gratuito, non ci sarebbero le guerre. Perché nulla vale la vita dell'uomo. San Matteo, al capitolo 16, ci riporta le parole di nostro Signore, al capitolo 16, anche questo ve lo vorrei leggere, perché dice il Signore: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Guardate, è tutto qua. Gesù ci sta dicendo le stesse parole che ha detto lo Spirito Santo attraverso Isaia. Tu per me sei prezioso, hai un valore infinito. Che cosa potresti dare tu a me in cambio della tua anima e quindi in cambio della tua vita? Niente, non c'è niente che noi possiamo dare in cambio, in riscatto della nostra vita. Anche il profeta Davide dice, no? Chi potrà pagare il prezzo della propria vita? Nessuno. Allora tutti i guai dell'umanità, vedete, come ha detto anche San Pio da Pietrelcina, no? Che sulla terra cesserebbero istantaneamente tutte le guerre se cessassero tutti gli aborti. Ma San Pio era un tipo che ragionava, no? Che se cessassero tutte le guerre vuol dire che noi non daremmo mai in cambio la vita dei nostri figli per un pezzo di terra, per un pezzo di regione, per una penisola, per un luogo strategico, per delle case di un paese. Oppure per un lembo di terra, per una striscia di terra. Non faremmo migliaia di morti, no? Istantaneamente questo cesserebbe. E vuol dire che abbiamo anche capito che uccidere un bambino è ancora peggio di tutto questo, perché in cambio della vita di quel bambino non viene dato niente. La Madonna piange, vedete, la Madonna che è nostra madre piange per questo, perché noi condanniamo a morte senza processo, no? Un bambino nel grembo di sua madre, mentre sogna la bellezza della propria madre. Ci ricordiamo quelle parole di nostro Signore. Anche se una madre si dimenticasse del proprio bambino, io di te non mi dimenticherò mai. Proprio vero. Dio ci ama di infinito amore. E noi invece verso i nostri simili e addirittura verso noi stessi concepiamo addirittura un odio mortale. Cari amici, io direi a questo punto di mettere un pezzo piccolo stacco musicale, no? E poi vedremo che cosa ci dicono altri santi su quest'argomento, che è molto importante per la nostra vita spirituale e che cambia completamente la prospettiva di che cos'è la vita. Questa è la conversione. Non è soltanto un cambiamento dello stile della vita, ma è anche un ribaltamento dei valori che il mondo ci propone. Ci sentiamo fra qualche minuto, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo, riprendiamo la nostra meditazione che riguardava questa domanda, no? Quanto vale oggi la vita di un uomo? Vi ricordate che il profeta Davide a un certo punto disse: che cos'è un uomo perché te ne curi, perché te ne dia pensiero? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di onore e di gloria lo hai coronato. Quindi questa domanda non è che ce la poniamo solo noi oggi. E ahimè, la risposta è umana, la vita vale niente. E divina, la vita ha un valore infinito. Ecco che quando noi parliamo di conversione, non diciamo soltanto che dalla data X dell'anno Y, io ho cominciato a rispettare i comandamenti di Dio. Vedete? Non è soltanto questo. Dio ci chiede la cosiddetta metanoia, cioè cambiare il nostro pensiero. Come è concepibile per un cristiano la guerra? Però attenzione, ci sono delle guerre che vanno combattute. Ma combattute nel nome di Dio. Facciamo un esempio, no? Per non essere come dei robot che hanno le istruzioni del loro programmatore. If, then, se, allora. Non è così. Sono state combattute delle guerre nel nome di Dio. Se ci ricordiamo quello che è successo. Per esempio nella battaglia di Lepanto, oppure nella difesa della Terra Santa, oppure per fermare, come fece Skanderbeg, questo eroe, generale bravissimo, albanese, per impedire agli ottomani di risalire attraverso la via orientale, no? Verso l'Europa, ci cioè ha salvati Skanderbeg. Là sono state combattute delle guerre. Come sono state combattute delle guerre per difendere dei valori che riguardano Dio, per difendere la nostra fede. Quindi non tutte le guerre, non tutte le morti, immaginiamo soltanto, non so se vi è capitato mai di andare in un sacrario dei caduti. Questo è uno dei luoghi di preghiera più imponenti per noi, per il nostro spirito. Perché che cosa vediamo lì? Una selva di croci, una selva di croci, ognuna delle quali, nel sacrario dei caduti, spesso corrisponde a un soldatino, a un ragazzo, come li chiamavano i ragazzi del 99, no? Quelli che hanno combattuto la prima guerra mondiale, che nel 15-18, i ragazzi del 99, magari erano ancora minori. Una selva di croci bianche. Ognuno di quei giovani, cari amici, anche dopo torture inimmaginabili, amputazioni, colpi di mortaio, hanno dato la propria vita per difendere il suolo della patria, per difendere anche la nostra cristianità. Quindi la loro vita è stata donata per un fine soprannaturale. Queste anime ci insegnano che il valore della vita è infinito e non può essere barattato per un piatto di lenticchie, no? Come ha fatto Esaù rispetto a Giacobbe. Con questo intendiamo dire, cari amici, che quando noi ci riferiamo alla vita dell'uomo, se pensiamo che sia soltanto una vita corporale, una vita biologica, allora tutto si vede in una luce falsata. E se fosse soltanto un corpo, come un pezzo di legno, allora noi non avremmo nessuna dignità, non avremmo poca dignità, quella degli esseri inanimati. Se noi non fossimo ontologicamente superiori agli oggetti, ma anche agli alberi, no? Che sono vita, ma sono una vita vegetale. Nostro Signore ha detto: guardate la vita dell'uomo, no? È come l'erba che al mattino è verde, poi la sera secca e viene falciata. Ecco, è una vita che non è la vita, non ha la dignità della vita dell'uomo. La vita dell'uomo, invece, ha una dignità infinita. Anche gente come Pico della Mirandola, che non era certamente un santo, no? Ha scritto una poesia che riguarda proprio della dignità della vita dell'uomo. Ha osservato, per esempio, che noi non siamo né immortali né mortali, diceva Pico della Mirandola, no? Perché non siamo immortali perché moriamo. Eppure il genere umano c'è da quando è creato Dio, quindi non siamo neanche mortali, no? Non ci estinguiamo, o speriamo che non ci estinguiamo. E quindi ha riconosciuto che noi abbiamo una dignità, ma questa dignità ci viene soprattutto dal fatto che Dio si è incarnato in un uomo, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, abbiamo sentito tu ai miei occhi sei prezioso, ma tutto l'universo è stato fatto per il Signore e in vista di Lui, come ci dice San Paolo. E quindi la dignità dell'essere umano ha un balzo, possiamo dire, proprio ontologico. E guardate che riconoscere questo da parte di un uomo è qualcosa di difficile. Pensate che anche gli angeli non l'hanno capito, questa cosa qua. Cioè, gli angeli disubbidienti che sono stati messi davanti a questa prova di adorare Dio fatto uomo e sua madre che è venerata, deve avere l'iperdulia, deve essere una super venerazione. Ecco, gli angeli che si sentivano superiori a noi in tutto, alcuni di essi non hanno ubbidito. Hanno detto: noi non serviamo, noi non serviremo l'uomo Dio. E per questo esiste anche il male, l'inferno, la perdizione. Quindi non è cosa da poco a riconoscere il valore della vita umana e riconoscere il valore dell'uomo. Quando è che un uomo, diremmo quasi che non perde la sua dignità, ma si abbassa al livello di un animale? Quando perde l'amicizia con Dio? Quindi quando noi perdiamo la grazia santificante, a quel punto noi, come dice l'Apocalisse, ti si crede vivo, ma tu sei morto. A questo proposito, sentite che cosa ci dice Sant'Alfonso Maria de Liguori in una sua meditazione che proponeva per ogni giorno della settimana, questa meditazione la proponeva per il giorno della domenica. Sentite che cosa ci dice. Dice Sant'Alfonso: rifletti, l'essere che hai, cioè che sei, te l'ha dato Dio, facendoti a sua immagine, senza tuo merito. Ti ha adottato come figlio con il santo battesimo, ti ha amato come padre amorevole e ti ha creato perché l'amassi e servissi in questa vita, per poi goderlo in eterno in paradiso. Sicché non sei nato né devi vivere per godere, per farti ricco e potente, per mangiare, per bere e dormire come gli animali, ma solo per amare il tuo Dio e salvarti in eterno. E le cose create il Signore te le ha date in uso affinché ti aiutassero a conseguire il tuo grande fine. O me infelice, dice Sant'Alfonso, che ha tutt'altro pensato fuorché al mio fine. Padre mio, per amore di Gesù, fa che cominci una nuova vita, tutta santa e tutta conforme alla tua volontà. Quindi vedete, questi grandi santi che cosa ci insegnano? Che noi abbiamo questa dignità infinita, che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza e ci ha adottati come figli, come fratelli di Gesù Cristo che ci ha redenti. Tutto questo fa di noi non solo delle persone preziose agli occhi di Dio, ma dà un senso assoluto alla nostra vita. E non conseguire questo fine è la più grande disgrazia. Se io, come dice Sant'Alfonso, vivo per godere, farmi ricco, potente, mangiare, bere, dormire come gli animali, faccio la fine degli animali. Non arrivo al cielo. La mia anima e poi anche il mio corpo non arriveranno in cielo, che è la mia patria, dove c'è un posto preparato per me, per ciascuno di noi, cari amici. Ecco che l'omicidio, la soppressione della vita umana, acquista una gravità particolare, profondissima. Perché noi non ci riflettiamo, cari amici. C'erano dei santi che l'hanno capito molto bene, come San Pio, per esempio. Quando un bimbo viene ucciso nel grembo della madre, quando c'è un respingimento da questa barca che che è il grembo della mamma. E non permettiamo al bimbo di approdare sulla terra e sopprimiamo la sua vita. Lo abbiamo danneggiato anche e soprattutto, direi, dal punto di vista spirituale. Spirituale. Perché se questo bimbo fosse nato e avesse vissuto in modo da cercare, trovare, conoscere, servire Dio su questa terra, l'avrebbe goduto dell'altra vita. Noi gli chiudiamo le porte, non lo facciamo sbarcare neanche nel cielo, permettetemi di dirlo, non gli permettiamo di sbarcare neanche nel cielo. Guardate la malizia di questo evento. Allora non scandalizziamoci tanto per i respingimenti dei barconi, che sono rimediabili, pur rimanendo, come dice il Papa, non mi permetto di contestarlo, un grave peccato. Ma preoccupiamoci piuttosto dei respingimenti di queste povere creature alle quali non permettiamo di vedere la luce. Non gli permettiamo di sentire la voce della propria madre. Non gli permettiamo di crescere allattati al seno della donna che li ha concepiti. Non permetteremo a un papà di amare, formare, educare, far crescere questo bambino. Non permetteremo a questo bambino di diventare santo. Gli precludiamo tutto. Questa è una cosa, guardate. Perciò che l'aborto è il peccato più grave in assoluto al riguardo della vita umana. Poi ce ne stanno anche ancora più gravi. Voglio andare avanti dicendo una cosa che ci riguarda soprattutto a noi che siamo consacrati al cuore immacolato di Maria e che siamo suoi devoti. Sempre Sant'Alfonso, che è ammirevole, un santo che ha capito tante cose. Sant'Alfonso a un certo punto, commentando le glorie di Maria, dice, commentando il Salve Regina, quando noi diciamo vita senza speranza nostra, salve, no? Diciamo della Madonna, no? Vita, dolcezza, speranza, vita, dolcezza, dice Sant'Alfonso, Maria è nostra vita perché ci ottiene il perdono dei peccati. Vedete? La Madonna perché è la nostra vita e noi la acclamiamo come vita, dolcezza, speranza. Perché lei può ottenere da Dio il perdono dei nostri peccati e di riacquistare quindi la grazia perduta, che significa la vita dell'anima. Infatti, dice Sant'Alfonso, bisogna sapere che come l'anima dà vita al corpo, così la grazia divina dà vita all'anima. Senza la grazia, infatti, un'anima può essere detta viva, ma in realtà è morta, secondo la parola rivolta a un personaggio dell'Apocalisse: ti si crede vivo, ma sei morto. Maria, ottenendo ai peccatori, come noi, cari amici, come noi, ottenendo ai peccatori come noi, con la sua intercessione di riacquistare la grazia, ridà loro la vita. Ricorrere a Maria equivale a ritrovare la grazia di Dio. Che meraviglia! Allora siamo arrivati a un punto cruciale. Chi è colei che ci potrà liberare dalla morte? Chi è colei? È bianca, immacolata e che può sconfiggere l'altra signora, quella tutta nera e con la falce in mano, la Madonna. La Madonna ci dà la vita, è nostra madre, anche perché con la sua intercessione noi poveri peccatori, se abbiamo perduto la vita dell'anima, veniamo riportati in vita da lei. Lei ci rimette nella grazia di Dio, ci fa ritrovare la grazia di Dio. E se pensiamo che è poco, cari amici, non abbiamo capito niente. Ogni grazia passa per le mani della Madonna. Se io peccatore esco assolto dei miei peccati e se ero in peccato mortale ed esco dal confessionale con la vita dell'anima, perché ho riacquistato la grazia, con tutti i meriti, con tutti i meriti, lo devo alla Madonna, lo devo alla Madre di Dio e Madre. Ecco che questa domanda, quanto vale la vita di un uomo, acquista una profondità straordinaria. Vale tutto. Pensate che dicono i teologi francescani che Dio si sarebbe incarnato e avrebbe dato la propria vita anche per un solo uomo. Per uno solo di noi. Immaginatevi questa scena, cari amici, di un solo uomo che sta per affogare nel mare creato da Dio sulla terra e sta per perdere la propria anima, per perdere la salvezza della propria anima. Sarebbe sceso Gesù, l'avrebbe tratto dalle acque, come ha fatto con Mosè. Come ha fatto con San Pietro che stava affondando nelle acque, è arrivata la mano potente di nostro Signore che lo ha tirato su e gli ha detto: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non dubitiamo dell'amore di Dio, confidiamo nella Madonna. Facciamo che nel mondo nasca una generazione nuova. Che alla domanda quanto vale la vita dell'uomo risponderà senza dubbio alcuno al valore che gli dà Dio. Allora, cari amici, io vi ringrazio naturalmente per la vostra cortese attenzione. La nostra trasmissione si ferma qua. Vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.